With the Venmo debit card, you can Venmo everything. Your favorite band's merch? You can Venmo this. Or their next show? You can Venmo that. Visit Venmo.me/debit to learn more. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. pursuant to license by MasterCard International Incorporated. Card may be used everywhere MasterCard is accepted. Venmo purchase restrictions apply.
It's the Smucker's Uncrustables podcast with your host, Uncrustables. Okay, today's guest is rough around the edges. Please welcome Crust.
Thanks for having me.
Today's topic, he's round with soft pillowy bread.
Hey.
Filled with delicious PB&J.
Are you talking about yourself?
And you can take him anywhere.
Why'd you invite
him? And we are out of time.
Are you really cutting me off?
Uncrustables are the best part of the sandwich. Sorry, Crust.
Nell'ultima puntata di Gong della scorsa settimana vi abbiamo messo al corrente di un dramma che è successo insomma tra le fila degli sviluppatori di Marvel Rivals, che nonostante il grande successo del titolo si sono visti sostanzialmente licenziare dalla dirigenza di NetEase, che ha deciso evidentemente di contenere i costi e disfarsi di quello che credeva essere una forza lavoro non indispensabile per portare avanti il titolo. In realtà abbiamo scoperto poi nei giorni successivi che questo evento sembra far parte di una strategia molto più deleterea che NetEase sta portando avanti, una strategia di disinvestimento che rischia di lasciare l'ennesima cicatrice su un mercato che insomma negli ultimi anni fatica, perché dei tanti team che NetEase aveva deciso di acquistare o di supportare economicamente, ecco, molti di questi adesso si trovano probabilmente un po' ai ferri corti.
Sì, diciamo che sembrano delle difficoltà davvero molto molto simili a quelle che avevo anticipato e raccontato per quanto riguarda gli investimenti che il governo cinese aveva fatto nel calcio qualche anno fa, ovvero l'intenzione di andare in maniera molto massiccia, molto convinta su delle politiche aggressive sia sul fronte interno, rendendo in quel caso la Super League cinese un campionato più o meno competitivo, ingaggiando tanti giocatori da fuori, sia facendo investimenti all'estero. È successa la stessa identica cosa in questo senso con NetEase e il mondo del gaming, e purtroppo sembra che alla stessa maniera, in questo caso non è direttamente il governo ma è Mr. Ding, che è l'amministratore delegato, ci sia una marcia indietro convintissima, estremamente pericolosa, e che soprattutto non riguarda solo e soltanto, diciamo, la mala gestione di un progetto come può essere Marvel Rivals Game as a Service, in cui dici ok, ho le basi, adesso il progetto magari va avanti da solo, chiaramente è un'opzione molto miope e molto, certo, cioè, comunque discutibile, però riduco quel team, riduco quella forza lavoro e vabbè, faccio tutto internamente. La logica qui in questo caso purtroppo dietro sembra essere estesa a progetti molto diversi e fa spavento, perché in realtà uno, adesso vi raccontiamo quanta roba ha NetEase, e davvero ci sono anche dei, sì, nomi in ballo veramente molto molto grandi. E dall'altra parte soprattutto si accompagna a un altro paio di notizie che erano uscite ma che magari non avevamo collegato, no, nel grande, sì, schema, sì, delle cose, legato ad altre chiusure che sono state effettuate da NetEase, oppure in realtà più che chiusure sono stati degli alt dello
stop,
sviluppo, che però messe tutte insieme, unendo tutti i puntini, delineano un quadro davvero molto 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 preoccupante.
Sì, sì, questa strategia di disinvestimento è tuttora in corso, e ripeto, la news di Marvel Rivals era quella più eclatante, ma nelle scorse settimane in realtà già un paio di team hanno insomma confermato di aver interrotto completamente i lavori, proprio perché sono cessati i finanziamenti che arrivavano esattamente da NetEase. E sono due team che comunque, come tanti altri fondati da NetEase o finanziati da NetEase, includevano delle professionalità che insomma avevano lavorato a giochi giganteschi, che hanno fatto la storia del medium e che stavano cercando una nuova via per dar sfogo alla loro creatività, lamentando un mercato che appunto dava poco spazio all'originalità, all'innovazione, alle idee, e sembrava che nei finanziamenti in arrivo dalla Cina avessero trovato un Eldorado, un nuovo paradiso. Non è così.
È esattamente quello che è successo a Nagoshi, no?
Sì, sì, esatto.
Però poi ne parliamo. La stessa cosa.
I team in questione sono Words Untold, che praticamente era uno studio fondato da Mac Walters, lo scrittore di Mass Effect, che stava lavorando a un gioco d'azione AAA, un adventure game con l'enfasi sulla narrativa.
Quindi Mass Effect.
Esatto. praticamente era un team di Vancouver, ma full remote, quindi anche capace di interpretare un pochino le novità del mondo del lavoro.
Sì,
esatto,
certo.
Bene, il team ha messo completamente in pausa tutti i lavori, diramando poi un comunicato stampa dicendo che comunque non è che manca la passione, non è che manca la voglia di creare qualcosa di nuovo, mancano banalmente i soldi. E
no,
anzi,
né che il progetto è ufficialmente cancellato, cioè,
è vero,
cercano altri partner.
Esatto, stanno cercando altri partner commerciali, altri partner economici, un publisher sostanzialmente. Stessa sorte tocca anche a Jarv Sparks, che è uno studio fondato, questo un po' più di tempo fa, nel 2022, da Jerry Hook, che sostanzialmente era uscito dalle scuderie Xbox e era uno dei team leader di Halo Infinite. Anche in questo caso sembra che il comunicato stampa ricalchi veramente parola per parola quello del team precedente, cioè siamo un team ancora pieno di passione che è costretto per questioni economiche a mettere in pausa i lavori. Se siete alla ricerca di qualcuno che voglia un po' arrivare sul mercato con un'idea dirompente, contattateci, perché noi vogliamo portare avanti il lavoro e cerchiamo un publisher. Mi chiedo io se questo comunicato stampa, comunque questo tipo di approccio, non tocchi anche a tutti gli altri team di NetEase, che sono
tantissimi. C'è NetEase Montreal del creatore di Watch Dogs, c'è Quantic Dream, quelli di Heavy Rain, di David Cage, che stavano facendo il gioco di Star Wars Eclipse, c'è Grasshopper Manufacture di Suda 51, c'è lo studio di Nagoshi, appunto il creatore di F-Zero GX, ma soprattutto ovviamente della saga di Yakuza, che stava creando un'alternativa, certo, a Yakuza, con tanti soldi e tante idee e tanta voglia, ma non solo, ci sono tutta una serie di altri studi, magari con game designer meno blasonati, però ci sono tutta una serie di anche personalità che hanno lavorato a tanti giochi, da Star Wars The Old Republic, il producer di Resident Evil 4, il lead designer di Control, ci sono davvero tantissime realtà diverse che fanno parte di NetEase, che sono riconducibili a loro, ma citerei anche Rebel Wolves, di cui vi abbiamo parlato recentemente, quel nuovo gioco sviluppato appunto da Rebel Wolves, team polacco, che sta facendo una specie di gioco con i vampiri, di cui vi abbiamo raccontato. In questo caso non è direttamente di NetEase, ma tanti di questi sono partner di NetEase che ci stava mettendo i soldi. Ecco, nel momento in cui dalla Cina chiudono i rubinetti, capite che tutte queste produzioni, che avevano anche degli slanci creativi, delle possibilità magari diverse, proprio sull'onda del fatto che dalla Cina avessero un po' bisogno di affermarsi, diventano improvvisamente a rischio, oppure, come nel caso per esempio di quello che è stato anticipato, tutto questo è un grande reportage di Bloomberg, per esempio per Nagoshi probabilmente la possibilità di finire i lavori c'è, perché quello era anche un team interno, ma gli è già stato detto che non verranno fatti particolari investimenti a livello di marketing, il che per una nuova IP di un AAA grosso che deve affermarsi, non basta solamente il nome del creativo che c'è dietro, per dire, certo, dal nuovo gioco del papà di Yakuza, eccolo qua, ciao, si vende da solo. Cioè, anzi, al contrario, servono degli investimenti in comunicazione, in awareness, eccetera, eccetera, fondamentali, e pensare che magari un gioco che tu stai creando da 3 anni, che ha ancora 3 anni di lavoro, arriverà sul mercato e arriverà completamente al buio, deve essere anche una prospettiva veramente desolante.
Sì, sì, lo è. Io, dipenderà questi team a che punto del lavoro sono,
certo.
Da questo dipenderà la loro sorte, perché alcuni sicuramente non andranno avanti, altri appunto potrebbero arrivare sul mercato, ma in che condizioni?
Anche un po' dalla scala dei progetti, cioè, perché sì, comunque penso che un prodotto fatto da Suda 51 con Grasshopper sia diverso nell'ambizione da una roba, certo, super AAA, che ha proprio dietro anche dei cicli di tempo diversi,
certo.
Però comunque è chiaro che passi da essere in un certo tipo di condizione, anche solo proprio di serenità mentale,
sì, sì,
a uno stress incredibile.
No, ma infatti per me quello è anche un altro elemento da considerare, cioè che cosa succede poi a questi creativi che a quel punto diventeranno completamente sdegnati dal trattamento che il mercato gli ha riservato, se già,
certo,
stavano scappando da una metodologia produttiva che non gli andava più a genio.
Schibrante, certo.
Adesso che vedono anche interrotto questo sogno invece di insomma, ritornare a puntare sulle idee, sull'originalità, sulle IP nuove, penso che insomma, si allontaneranno in maniera definitiva dal mercato. Forse qualcuno, forse Nagoshi stesso, potrebbe decidere di fare un passo indietro.
Certo, e secondo me per niente, Sega se lo riprende Sega subito.
Sì, assolutamente. Cioè. Però tanti altri di questi studi e di questi creativi invece probabilmente arriveranno proprio alla fine del loro percorso, quindi sarà una perdita di varietà e di idee e certo. di professionalità che secondo me sarà insomma molto molto dolorosa per il mercato stesso. Immagino, mi chiedo anche per esempio invece che sorte avrà Quantic Dream, che sembrava già un pochino paludata Vero. Con il suo Eclipse.
No, che poi soprattutto era anche già in difficoltà un po' per il genere, l'abbiamo raccontato, certo. no? Cioè stai facendo delle certo. cose che non sono più così attuali, eccetera, eccetera. Davvero difficile capire che cosa potrà succedere. È certo che è un ulteriore elemento di incertezza in un mercato in cui sembrava che la Cina potesse portare idee e soldi, e invece a quanto pare rischia di non essere così, ed è un peccato.
Per me questa è una delle notizie negative più grandi di questo 2025 appena iniziato, ma anche retroattivamente potrebbe essere uno scossone pari più o meno a quello che era successo con Embracer, no? Che aveva acquistato,
è vero. Molto
fatto
simile.
Crescere più o meno, cioè forse dico... Embracer era anche più grande, cioè aveva comprato più IP, più licenze, più team, però l'operazione investimento e disinvestimento integrale da un giorno all'altro
è molto simile. Aggiungo un elemento, ripeto, attenzione a capire se qui dietro c'è solo Mr. Ding che ha deciso come CEO che per la sua azienda non è più cosa,
certo.
o se invece di nuovo c'è dietro il governo, perché occhio, perché se il governo dalla Cina dice sì. basta, vuol dire che anche per, faccio un esempio, Game Science, cioè i progetti prossimi dopo Black Myth eccetera, non sono così assicurati, quindi attenzione.
Nella seconda parte di questa puntata invece parliamo di qualcosa di bello, finalmente.
Di bellissimo.
Ecco, di bellissimo. E parliamo di Monster Hunter Wilds. Ci abbiamo giocato, potete trovare sui nostri canali anche una abbondante video recensione, ma siamo qua per raccontarvi un po', insomma, le nostre impressioni, e anzi vi posso pure dire che potremo entrare un pochino più nel merito dei contenuti endgame, perché c'è stato un cambio di embargo, quindi alcune cose che non potevamo raccontare e che nella video recensione non sono arrivate, invece oggi le possiamo, insomma, ve le possiamo dire, le possiamo condividere con voi. Vabbè, da dove partiamo? Il gioco è una meraviglia, titanico, colossale, forse non tanto nella quantità, soprattutto rispetto ai vecchi Monster Hunter, ci sono un po' meno mostri e probabilmente, insomma, già prevedo che i fan di lungo corso possano lamentarsi un po'.
Anche se però, diciamolo già, che hanno annunciato
sì.
percorso di supporto al gioco che probabilmente andrà avanti davvero per tantissimi mesi, se non per anni, e quindi ci sta.
Ci arriviamo, ma invece la qualità di quello che c'è è abbastanza incredibile. Gioco, fra l'altro, insomma, che vuole rappresentare chiaramente un punto di partenza per tanti neofiti, lo fa eliminando un po' di lungaggini, lo fa facilitando probabilmente l'utilizzo di alcune armi, e lo fa con una trama principale che è centrale, rivendica assolutamente, insomma, un ruolo focale all'interno dell'esperienza, ma che forse è anche un po' un asciugone.
Diciamocelo. Guarda, lo avevamo già raccontato anche in fase di anteprima di quanto Capcom a livello produttivo abbia spinto il piede sull'acceleratore. È chiaramente un gioco per loro molto molto importante. Vabbè, Monster Hunter è una saga di culto totale in Giappone e non solo. Nel Sollevante davvero raggiunge dei livelli impensabili. Si vede il tentativo di parlare ad un pubblico anche nuovo, di tirare dentro delle persone diverse. Sicuramente questo gioco sarà anche il primo grande fenomeno del 2025, immagino, su Twitch, sì. nella chiacchiera, eccetera, eccetera. È proprio quel gioco grosso di cui si inizierà a parlare per qualche settimana almeno e che convincerà i curiosi ad avvicinarsi. Su questo è importante dirlo, Monster Hunter fa proprio scuola a sé, è un gioco con un'impostazione action ma assolutamente unica. Vedrete che la gestione della telecamera, i movimenti comunque molto lenti, soprattutto la differenza enorme tra una arma e l'altra, ce ne sono 14 con dei gameplay davvero radicalmente differenti l'uno dall'altro, creano delle condizioni molto particolari, tali per cui non è neanche facilissimo entrare dentro Monster Hunter, ma anzi, il processo di onboarding neanche in questo caso è stato snellito forse come dovevano.
No, sicuramente non lo è stato, perché le armi non vengono introdotte, non vengono spiegate. C'è proprio all'inizio, provano a farlo con la prima arma che ti danno in dotazione, che è la spada.
Che peraltro non so neanche se è quella che personalmente avrei scelto come base, no, perché secondo me è particolare.
Però poi quel processo viene completamente cancellato, interrotto, e soprattutto non solo non ti introducono le armi, ma se è vero che ci sono degli elementi di quality of life che migliorano l'esperienza, è anche vero però che fin da subito ti bombardano con dei menu, una quantità di voci quando parli con gli NPC che è soverchiante.
Solo l'ad.
Sì,
a schermo,
certo.
Già solo capire come gestire quella roba lì non è assolutamente automatico, il gioco non è che ti prende esattamente per mano. Detto questo però, appunto, quindi la premessa è che ci sta che all'interno di un gioco meraviglioso, di cui parleremo comunque benissimo, possiate trovare un ostacolo talmente grosso tale per cui il gioco potrebbe semplicemente non essere fatto per voi, ma rimanere comunque un'eccellenza assoluta. Stupisce quanta enfasi abbiano messo sulla trama principale, ripeto, perché è vero che era già successo anche in altre occasioni, ma mai con questi mezzi produttivi, mai con questa attenzione per le cutscene, mai con tutta questa componente single player che si vede che vuole essere anche poi propedeutica all'endgame, al gioco in multiplayer, eccetera. Però tutta quella parte c'è e come, ed è molto strutturata, e forse sorprende il fatto che all'interno di contenuti così lavorati, così importanti, tra l'altro doppiato in italiano, aggiungiamolo, si siano un po' persi per strada con tutta una serie di lungaggini che non sono le lungaggini magari espressive giapponesi dei JRPG, per intenderci, ma sono proprio dei passaggi lenti, noiosi, con dei momenti in cui devi semplicemente spostarti, peraltro in automatico, da un punto A a un punto B, ascoltando dei dialoghi di cui non te ne frega niente, che nell'economia della decina di ore che serve per completare la trama principale comunque occupano uno spazio troppo rilevante e che potevano essere comunque asciugate senza far perdere l'enfasi per questa avventura molto figa che si vede e che c'è.
Hey guys, it's CeeDee Lamb, wide receiver for the Dallas Cowboys. I'm partnering with Abercrombie this season to tell you all about their viral denim. All you need to know is denim should fit like this. My jeans need to check a lot of boxes. Fit first, trend second. They need to go with whatever I'm feeling. And Abercrombie denim has it down. Whether I'm throwing on a tee or putting a whole fit together. Shop Abercrombie denim in the app, online, and in store.
Jack Daniel's is proudly served in fine establishments, questionable joints, and everywhere in between. So, no matter where you go, in every bar, you'll always know someone by name.
Jack.
Jack and Coke.
Shot of Jack.
Jack Daniels, please.
Right away.
That's what makes Jack, Jack.
Please drink responsibly. Responsibility.org. Jack Daniels and Old Number 7 are registered trademarks. Copyright 2025 Jack Daniels. Tennessee Whiskey. 40% alcohol by volume. 80 proof.
Allora, io capisco perché l'abbiano fatto, perché comunque quello di Monster Hunter Wilds è una riscrittura abbastanza forte anche dell'immaginario estetico e visivo di Monster Hunter, cioè da il mostro gigantesco, a parte i classiconi tipo il Rathalos e via dicendo, a l'insettino più piccolo che fa parte di questo ecosistema, loro hanno lavorato molto proprio su il monster design, il creature design anzi, e gli stessi biomi, seppur riconducibili poi a dei biomi che abbiamo già visto, il deserto, la foresta, le gallerie laviche sostanzialmente, comunque hanno una personalità un po' diversa, se non altro perché al loro interno vivono delle tribù che vanno scoperte, delle culture che vanno scoperte.
Ma penso anche fra gli agenti atmosferici, cioè è il deserto che è sferzato dai fulmini e dalla notte, quindi comunque non è il solito deserto solo super col caldo e l'effetto delle dune, no?
Quindi ci stava di voler far riscoprire questo ecosistema, questo ambiente e questi mostri, queste creature al pubblico, però se lo fai appunto con questa flemma, con questa lentezza, e soprattutto se c'è una distanza abissale fra questi momenti di camminata automatica e poi l'estasi della caccia, è chiaro che tutto il pubblico questi momenti di camminata automatica li vorrebbe marginalizzare e passare rapidamente per poi arrivare a quando si menano le mani.
Aggiungo anche le cutscene, che sono molto belle ma veramente prolisse e spesso e volentieri con chiacchiere tra dei personaggi di cui onestamente non te ne frega nulla, perché Alma è il registro delle missioni ambulante, sì, non ti interessa niente, non c'è spessore dietro il
non c'è spessore. Ma parliamo anche delle cose belle, perché poi le cacce funzionano alla grande e non solo, smaltite poi queste ore di campagna principale, il gioco ovviamente reinnesca quella progressione classica, insomma, legata al farming, legata al min-maxing delle armature, legata all'uccisione anche molto rapida di un mostro dopo l'altro, e lì Monster Hunter torna a essere Monster Hunter, anzi forse è Wilds il Monster Hunter più spettacolare e anche più sfumato e vario a livello di meccaniche, no?
Sì, anche perché bisogna dire che la ricchezza che ha raggiunto la saga a livello proprio di complessità con le varie armi, come vi dicevo, dei gameplay molto 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 diversi tra loro. Io sono un fanatico del falcione insetto, che è una roba tutta di schivate aeree, di juggle, di cose particolari, di gestione anche di questo insetto che ti permette di prendere delle essenze che caricano in maniera diversa l'arma, ti fa giocare in maniera completamente differente da uno che usa il corno o da uno che usa la gun lance, come per esempio fai tu. E questa cosa, da un lato, anche trovare la tua via è il suo bello, oppure proseguire se già un po' la conosci, perché sei già, come dire, avvezzo al franchise. Però è vero che quello che ti trovi davanti è un gioco assolutamente spettacolare, con delle dinamiche anche di gameplay che riscopri, perché soprattutto se magari non lo hai giocato troppo di recente, quel peculiare gameplay loop, quell'effetto droga assolutamente unico, che peraltro io lo voglio dire, io lo sto giocando in single player e funziona benissimo anche da soli. Cioè, poi è chiaro che c'è una componente multiplayer online che è assolutamente una delle anime di Monster Hunter, ma voglio dire che se anche non avete idea di giocarlo particolarmente con altri, anche in single player è assolutamente godibilissimo, super affascinante, funziona. Quell'idea di... è chiaramente un gioco fortemente iterativo, cioè rifai sempre la stessa cosa, e preparatevi perché i mostri, come diceva Fra, non sono tantissimi, non sono neanche così pochi, però non sono nemmeno una quantità imponente, ma comunque vi troverete a rifarli di continuo. È però quel suo bello lì, che forse è anche un po' irrazionale, perché se semplifichi e riduci tutto ai miei termini non dovrebbe essere così divertente, ma alla fine lo è.
Beh sì, anche per la messa in scena, esatto, anche per il senso di crescita, la musica, di sviluppo, la musica,
il design in generale, cioè comunque ha un impatto incredibile. Poi parliamo delle versioni magari console.
Sì.
Però sì.
No, dicevo, anche a livello di meccaniche comunque ci sono delle meccaniche nuove, tipo quella delle ferite. Alle volte, soprattutto nella prima parte del gioco, queste meccaniche tendono a semplificare un po' le cacce, tant'è che, insomma, anche per questo io credo che Wilds sia un capitolo ottimo come capitolo introduttivo. Poi, per fortuna, andando avanti, questa facilità che nei primi momenti io personalmente, da giocatore di vecchia data di Monster Hunter, ho percepito, diventa più sfumata, anche perché poi alla fine ritornano i mostri temprati, ritornano addirittura delle versioni frenetiche dei mostri che avete ucciso, che vi mettono un pochino più in difficoltà, le classiche cacce doppie, se non addirittura di più. Vi abbiamo anticipato, appunto, i mostri non sono tantissimi, una trentina, ma è perché il gioco è stato chiaramente un po' ripolarizzato per essere un po' un game as a service, diciamo la verità.
Sembra una parolaccia, abbiamo paura di dirlo.
Lo so, però è così, tant'è che il primo update che porta con sé il Misuzune, che è uno dei mostri anche più amati dal pubblico, arriva sostanzialmente a poche settimane di distanza dal lancio, una cosa molto diversa rispetto a quello che era stato fatto già con Words, che sì, era stato aggiornato, ma non con questo tipo
con
di aggiornamento.
Tempistiche, delle logiche diverse,
subito, assolutamente. Il gioco, devo dire che invece, nella parte finale, inserisce molte meccaniche, ci sono delle armi speciali da craftare, le armi Artian che ritornano da uno dei vecchi capitoli, il min-maxing fatto con le gemme, con le sfere armatura. Mm. Se entrate in quella dimensione, diciamo che comunque di lavoro da fare ce n'è, nonostante vi troviate a cacciare, diciamo, un pool di mostri un pochino inferiore sia rispetto a quello di Rise, che invece era già ottimo fin da subito, sia rispetto a quello di World.
Guarda, aggiungiamo solo un commento sulla parte tecnica, perché se dal punto di vista artistico c'è da spellarsi le mani con gli applausi, hanno fatto un lavoro veramente incredibile, ci mettiamo anche le musiche che sono, ripeto, assolutamente puntuali nell'enfatizzare questa azione super 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 spettacolare. A livello tecnico invece diciamo che non è semplicissimo come gioco, nel senso che hanno chiaramente spinto l'asticella verso l'alto e su console le rinunce, è inutile negarlo, ci sono e ci sono, come io lo sto giocando su PlayStation 5, lo sto giocando in modalità che diciamo fa un
ibrida
esatto, a 40 fps con la TV a 120 Hz, che quindi ulteriormente diciamo dà un bustino a livello di frame rate. Ho scelto questa semplicemente perché io privilegio sempre il frame rate e in questo caso c'è la modalità che appunto predilige la fluidità e che fa andare il gioco a 60 fps, più o meno.
Ecco, con degli scatti abbastanza evidenti.
Ma soprattutto il problema è che optando per quella la risoluzione diventa veramente problematica. È un gioco bellissimo da vedere, ma che poi presenta dei momenti di proprio abbassamento della qualità visiva estremamente percepibili nelle texture, proprio nella risoluzione generale, cioè con dei cali molto 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 vistosi. E per quanto mi riguarda non vale mai invece la parte di grafica, per cui la grafica non è che diventa una mina totale anche su PlayStation, ma al contrario ne risente tantissimo l'azione, che poi è il fulcro del gioco.
Sì, sì.
Cioè forse al di là di tutto non l'hanno ottimizzato benissimo a livello concettuale, nel senso che è un gioco che spinge tanto per quello che poi sono le piattaforme su cui è destinato.
Sì, è anche vero che su PC le cose sono proprio differenti,
certo.
E che magari, ecco, questo è proprio il primo titolo che ti fa venire un pochino un'idea di PlayStation 5 Pro.
Sì.
Ecco, se fino ad oggi la console mid-gen di Sony aveva poco senso, oggi c'è questo titolo colossale che potrebbe essere la sua killer application. Certo, la spesa poi è ancora fuori proporzione per quello che è lo standard di mercato, però insomma Monster Hunter insomma, è titanico anche nelle richieste
sì,
tecniche.
Sì, 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 sì.
Va bene, diciamo che insomma, se volete approfondire ulteriormente, comunque i contenuti sul nostro ecosistema non mancano, dalla video recensione alla recensione scritta su Final Round, quindi insomma vi suggeriamo di raggiungere insomma i nostri altri spazi. E direi che per Gong è tutto, grazie per averci seguito,
buona caccia da venerdì.